Diciamo che il greenwashing è una pratica sempre più comune perché è anche frutto, diciamo, di un movimento positivo, nel senso che i consumatori sono sempre più sensibili e quindi anche le catene che non c'entrano nulla con la sostenibilità comunque vogliono fare qualcosa per stare, diciamo, restare alla moda. Per loro è un trend il green, quindi magari ti fanno la maglietta con scritto There is no planet B e vai a vedere che è 100% poliestere ed è stata fatta in Bangladesh, quindi magari...
Benvenuto in studio, il podcast per chi vuole avere un grande impatto nel mondo positivo attraverso la creatività. Io sono Andrea Venturelli e qui con me oggi, virtualmente, c'è Francesca Boni, fondatrice del Vestito Verde, che è un sito e una community dedicata interamente alla moda sostenibile. E come sapete, ho deciso di chiamare ogni nuova puntata di studio con un aspetto della nostra personalità che possiamo migliorare. E questo episodio l'ho intitolato Sostenibilità. Buon ascolto.
Ti vedo un po' robotica, però va bene. L'importante è che ti sento bene. No, ti vedo ancora bloccata. Francesca, mi senti?
Ah, ok, adesso ti vedo bene.
Non so se hai visto la situazione.
Aspetta. Ah, sei proprio nel nulla, sei.
Infatti.
Questo lo teniamo per il backstage, allora facciamo così. Moda sostenibile equivale al concetto di seconda mano o sono due concetti diversi?
Allora, diciamo che la moda di seconda mano rientra nella moda sostenibile, però non è l'unico modo per acquistare in moda sostenibile. Sicuramente è il modo più economico, nel senso che comunque si tratta di oggetti già utilizzati che quindi perdono parte del valore. Spesso comunque sono in condizioni ottime ed è forse anche il modo, non solo il modo più economico, ma anche il modo più sostenibile di acquistare usato, perché non hai bisogno di nessuna risorsa per rimettere sul mercato e rimettere in circolazione un prodotto. Solo hai bisogno dello spazio all'interno del negozio di seconda mano, però a livello di risorse idriche, a livello di emissioni di CO2, a livello anche di manodopera, non è stato coinvolto nessuno nella seconda vendita, quindi diciamo che è il modo in assoluto meno impattante. Però ci sono tanti modi di acquistare moda sostenibile. Ci sono brand, innanzitutto brand di moda sostenibile, che hanno delle pratiche virtuose, quindi per esempio trattare... Noi le consideriamo virtuose, ma in realtà spesso sono il minimo per essere considerati come brand decenti che non rovinano il pianeta e le persone, però... Di base l'idea è quella di pagare le persone un salario giusto e rispettare la parità di genere sul lavoro e anche appunto dare la libertà ai propri lavoratori di unirsi a sindacati, non coinvolgere nessuno in nero, cercare di controllare le risorse che si usano, cercare di limitarle, nel senso quindi utilizzare materiali a basso impatto che quindi non richiedono tante risorse idriche per essere prodotti o anche smaltiti, ma anche per esempio controllare le emissioni di CO2, oppure se delle fabbriche di questa azienda, questo brand, inevitabilmente producono emissioni di CO2, cercare modi per compensarle attraverso progetti di offset, quindi acquistando alberi oppure in generale trovando delle soluzioni per bilanciare appunto questo impatto negativo che inevitabilmente c'è, perché quando si produce qualcosa c'è sempre un impatto sul pianeta. E un'altra cosa che si può fare è acquistare da piccoli artigiani singoli, che quindi chiaramente dal punto di vista della sostenibilità sociale non si hanno particolari problemi se non in nero, perché comunque si ha l'artigiano che crea la cosa da solo e quindi a livello appunto di responsabilità sociale una persona si autoregola in un certo senso. E dal punto di vista della sostenibilità ambientale si può chiedere direttamente all'artigiano di creare qualcosa con materiali sostenibili, materiali etici a basso impatto, quindi la personalizzazione è anche maggiore in questo caso, e in più si sostiene il Made in Italy, che in questo periodo è particolarmente importante.
Però sai che questo concetto qui di tornare nel piccolo, tornare nel proprio paese, andare dal piccolo artigiano, assomiglia molto al concetto di andare dall'agricoltore, e quindi mi sembra come se stessimo da una parte scoprendo l'acqua calda, praticamente, perché è quello che abbiamo sempre fatto nella nostra storia, è solamente penso un centinaio d'anni nemmeno che ci sono queste produzioni su scala industriale. E dall'altra parte però, secondo me, il digitale, a questo punto mi viene da pensare, può venirci in aiuto per collegare un vecchio mondo, che è quello che abbiamo abbandonato poi con l'era industriale, e col digitale invece è come se gli dessimo una seconda vita.
Assolutamente sì, diciamo che il digitale può essere tanto pericoloso quanto virtuoso, nel senso che per colpa del digitale, specialmente le ragazze, ma anche i ragazzi, magari si sentono molto sotto pressione nell'acquistare il trend della settimana, praticamente. E quindi magari senza Instagram,
oddio,
senza Instagram magari non ci sarebbe appunto questa pressione così forte a mettere sempre il vestito nuovo ad una festa, a cambiarsi in continuazione e a comprare sempre tante troppe cose. Infatti anche adesso al posto del bottone delle notifiche su Instagram c'è il bottone dello shop. Quindi diciamo che da un lato può essere un po' avvilente, può anche incentivare un acquisto compulsivo, un acquisto di cose che effettivamente non ci servono. D'altro canto diciamo che c'è un movimento, una cultura che si è creata all'interno di questi social, un po' una cultura di rigetto rispetto a questo sistema di consumo eccessivo e consumo assolutamente non basato sulla razionalità, che è l'idea appunto di creare queste community di artigiani, di consumatori consapevoli che effettivamente cercano di acquistare meno, cercano di acquistare meglio e cercano di trovare proprio del valore all'interno del prodotto, non acquistare un prodotto soltanto perché è esteticamente bello, ma acquistare qualcosa perché è bello a tutto tondo, perché è bello perché fa bene alle persone, è bello perché ha un impatto positivo sul pianeta ed è bello anche esteticamente perché magari è frutto di un creativo, non è frutto di un team di scopiazzatori seriali come succede per esempio nel fast fashion, dove magari vengono rubati i design di designer indipendenti. Quindi sicuramente la bellezza è la bellezza a tutto tondo è una delle caratteristiche, diciamo, di questa subcultura che si crea all'interno dei social, però purtroppo non è l'unica.
Vorrei partire dal concetto di sostenibile e esplorare bene tutti i fattori che servono per essere sostenibili, perché è giusto essere sostenibili per il pianeta e quindi dal punto di vista dell'inquinamento, però secondo me bisogna essere sostenibili anche per noi consumatori, quindi per il prezzo non può costare troppo, perché altrimenti le persone, finché non c'è un incentivo anche dal punto di vista del prezzo e finché c'è un discostamento troppo ampio, le persone continuano a acquistare fast fashion. Deve essere sostenibile per i lavoratori, come hai menzionato tu prima, quindi per le condizioni lavorative che hanno, ma deve essere sostenibile secondo me dal punto di vista anche dell'azienda, del business, perché finché non sarà più conveniente fare i profitti attraverso la sostenibilità, secondo me la maggior parte delle aziende non lo farà. Quindi partirei da questo, dal prezzo, che secondo me è una delle questioni più richieste. Costa veramente tanto di più comprare moda sostenibile?
Allora, questa secondo me è una domanda molto importante, perché ci sono tantissime persone che appena inizio a parlare di moda sostenibile mi dicono: ma ho visto che la moda sostenibile costa di più. Sì e no, nel senso che la moda sostenibile sul singolo pezzo costa di più, però il punto è che noi non dobbiamo approcciarci alla moda sostenibile come ci approcciamo al fast fashion. Secondo me il fast fashion ci ha un po' diseducato all'acquisto e per noi è normale comprare magari tante t-shirt ogni mese perché tanto costano poco. E quindi quella diventa l'abitudine, diventa il modo di comprare, quindi qualsiasi cosa diversa dalla t-shirt a 3 euro diventa qualcosa di costoso, quando in realtà non è sempre così, non soltanto da un punto di vista effettivamente di spesa, perché magari una persona dice spendo poco perché le mie magliette costano 3 euro, poi magari a 200 magliette perché si sente autorizzato a spendere appunto perché costano poco, poi alla fine comunque si accumulano questi soldi, ma anche dal punto di vista del vero utilizzo di questi capi non è detto che effettivamente sia una scelta economicamente saggia. Infatti non è detto che un capo da 3 euro effettivamente sia conveniente, nel senso che bisogna valutare molto il costo per uso, che è una cosa che non facciamo così tanto, nel senso specialmente i ragazzi che sono nati quando già il fast fashion esisteva, per cui per noi è la normalità. Magari se parli con i nonni dicono ma questo è fatto male, ma questo è fatto bene, a noi viene meno da fare questa cosa, quando in realtà è molto importante, perché effettivamente se uno compra una maglietta appunto da 3 euro e si sfascia in lavatrice dopo un lavaggio, e se una persona compra una maglietta da 30 euro e gli dura 10 anni, allora il costo per uso è molto minore in una maglietta da 30 euro che ti dura per 10 anni. E oltretutto non è detto che se una cosa costa poco, allora nessuno ha pagato al posto tuo. Il costo è sempre quello, soltanto che viene scaricato sui più deboli, viene scaricato sui paesi che noi chiamiamo del terzo mondo e viene scaricato sull'ambiente, quindi non è che il costo non esiste, non è monetario, non è nel nostro portafoglio, ma è un costo che appunto viene applicato ad altre persone, ad altre situazioni che spesso sono più deboli di noi.
Certo, è da chiedersi se come mai costa così poco quell'oggetto, o come mai, è come chiedersi come mai quel servizio è gratuito.
Infatti,
è
infatti, perché non è
concetto.
Umanamente possibile produrre una t-shirt a 3 euro e aver rispettato un lavoratore tessile, specialmente se questa t-shirt ha fatto il giro del mondo perché il cotone è stato coltivato in Texas, che è uno dei più grandi produttori di cotone, poi è stato spedito in India per la tessitura e poi è stato spedito in Bangladesh per la lavorazione, per appunto la confezione, poi viene spedito in tutto il mondo per entrare nelle nostre catene. Nel senso, con tutti questi passaggi è umanamente impossibile che il lavoratore sia stato rispettato. E poi anche tra la moda appunto sostenibile non costa necessariamente di più, perché comunque, come ti dicevo prima, una buona parte del mio armadio è composta da capi di seconda mano. E io sono riuscita a permettermi cose che altrimenti non avrei mai comprato, e sono cose che mi dureranno per una vita, perché sono fatte bene, perché sono resistenti, perché magari sono vintage e sono state create in un periodo in cui la durabilità era uno dei fattori determinanti nell'acquisto. Quindi bisogna approcciarsi alla moda sostenibile in maniera diversa, bisogna essere più riflessivi e soprattutto non farsi bombardare ogni giorno da tutti questi banner, da tutte queste pubblicità che ti dicono che c'è il Black Friday e c'è il Cyber Monday e ci sono gli sconti natalizi, ci sono tutte queste cose qua che effettivamente sono, ti tentano, perché un consumatore vuole risparmiare, ma effettivamente se non lo compri proprio risparmi il 100%, quindi questa è un'altra cosa a cui pensare. Sempre collegato a questo argomento della pressione, secondo me non c'è abbastanza enfasi sulla creatività all'interno della moda, nel senso che comunque quando si tratta di moda, di stile, non è necessariamente una cosa frivola, perché comunque è un'espressione della nostra creatività. Cioè, se io scelgo di uscire di casa con una maglietta con uno slogan femminista, io sto presentando al mondo esterno ciò in cui io credo. E la stessa cosa può valere anche per cose più astratte, per dei pezzi di designer indipendenti. E secondo me questa costruzione dello stile personale non è abbastanza incoraggiata, perché nel momento in cui tu hai uno stile, non compri tutto quello che i banner ti propinano, che ti propongono, perché tu sai che quella cosa non è in linea con i tuoi valori, non è in linea con il tuo stile, e quindi comprerai soltanto cose che a lungo termine ti rappresenteranno. Poi ovvio che si cambia col tempo, però comunque secondo me il fatto di avere tutti questi capi tutti uguali, le influencer che propongono sempre le stesse cose, porta a un appiattimento della personalità, per cui non sai nemmeno cosa ti piace, e quindi dato che in quel periodo va di moda quello, compri quello perché non sai effettivamente cosa ti piace all'infuori dei trend. E quindi questo è un altro aspetto, secondo me, molto legato al prezzo.
Mi verrebbe da dire che dobbiamo incentivare a creare queste figure, o semplicemente incentivare ragazze e ragazzi a fare gli influencer sostenibili. È un po' come se servisse la Tesla dei vestiti. Tesla è riuscita a rendere cool l'auto elettrica. L'auto elettrica fino a pochi anni fa era da sfigati, era delle cose bruttissime, orrende, nessuno ci credeva, nessuno voleva un'auto elettrica. Con Tesla l'auto elettrica è diventata da persone wow, ok? Quindi tutte le persone, che ne so, della Silicon Valley, quelli ricchi, quelli famosi, hanno preso Tesla, e questo ha creato poi un effetto valanga anche su tutte le altre persone, e questo impatta positivamente il mondo. Servirebbe la Tesla anche della moda sostenibile, mi viene da pensare, quindi.
Assolutamente sì. Direi che io, più che altro, rispetto a Tesla, a me piacerebbe che questo movimento fosse più grassroots, quindi che non partisse dal dirigente, che ha fatto esperienza in mille posti e poi si mette a fondare la sua startup e con un'auto estremamente costosa cambia la percezione delle persone, ma mi piacerebbe che fosse una cosa che viene dal basso, dai piccoli negozi di quartiere, dai singoli consumatori che in un reel di Instagram ti insegnano a riattaccare il bottone, per dire. Perché comunque io credo che questo sia un cambio di paradigma che deve coinvolgere tutti, non soltanto le persone che se lo possono permettere. E quindi secondo me è anche molto importante che questa cosa prenda dentro tante persone, ed è anche il motivo per cui quando io ho creato il vestito verde ho fatto la mappa dei negozi dell'usato, perché mi sembrava il modo più democratico per coinvolgere le persone e coinvolgere più persone possibili, perché non ci serve il consumatore perfetto singolo che vive sull'isola deserta e si fa tutti i vestiti di cose biodegradabili. Bisogna che sia un movimento esteso, imperfetto, però qualcosa che coinvolge proprio tante persone e in maniera molto radicale, anche senza però sconvolgere la vita del singolo.
Sì, mi viene da pensare che questa visione qui è bellissima, è molto romantica secondo me, perché bisogna trovare secondo me il modo per rendere più conveniente fare un capo sostenibile rispetto che un capo fast fashion. Questo volere popolare, mettiamolo così, anche grazie magari al vestito verde, anzi sicuramente grazie al vestito verde, può spingere i consumatori ad avere una visione diversa del mondo, quindi acquistare in modo sostenibile, quindi di conseguenza se le aziende vogliono rimanere al passo si devono adattare anche lato business. E secondo te come può un'azienda riuscire a essere più profittevole oggi essendo sostenibile?
Allora, diciamo che il profitto non dipende dalla sostenibilità al momento, perché riguarda una serie di fattori che sono numeri, e la sostenibilità si può tradurre in numeri, ma spesso viene lasciata come qualcosa di astratto dell'ufficio della responsabilità sociale, che è più legato all'immagine dell'azienda che effettivamente a pratiche sostenibili nella maggior parte dei casi. Ciò che distingue un'azienda sostenibile da un'azienda non sostenibile a livello business non è tanto il profitto attuale quanto la lungimiranza, nel senso che a lungo termine il mercato cambierà per quanto riguarda la domanda dei prodotti sostenibili, e quindi è nell'interesse delle aziende oggi investire sulla sostenibilità in modo che un domani siano in grado di accontentare una fetta che è in crescita del mercato, che adesso è rappresentata per la maggior parte dalla generazione Z, però è sempre più in crescita, e soprattutto la generazione Z è quella che sta crescendo in questo momento, la più giovane, quindi quella che formerà anche le generazioni che verranno dopo. E quindi si tratta adesso magari di un paio di investimenti che però a lungo termine possono essere molto profittevoli. Credo che adesso, ora come ora, non ci sia la sensibilità a livello aziendale, però i manager più avanti hanno fatto tutti investimenti nella sostenibilità. Per esempio Kering, il gruppo di Gucci, sta investendo un casino, ma anche aziende di fast fashion tipo H&M ha creato una macchina per riciclare le fibre che sono metà sintetiche e metà naturali, perché finora si riusciva a riciclare una fibra tessile soltanto se era totalmente sintetica o totalmente naturale. E quindi tutte queste innovazioni sono investimenti a lungo termine. Un'altra cosa importante è che a livello aziendale uno spreco di materiali è uno spreco in denaro. Se produci troppo, se hai troppe rimanenze tessili, tutte queste cose si trasformano in soldi che calano dal tuo portafoglio e dai tuoi conti. Quindi certo, comunque a livello aziendale lo spreco non dovrebbe esserci, lo spreco è un difetto. E quindi trovare soluzioni che permettono di ottimizzare lo spreco e di cercare di utilizzare tutte le risorse in maniera molto efficiente, questo non vale soltanto per le risorse tipo i materiali, ma anche proprio per l'energia, tutte queste cose a lungo termine impattano positivamente sull'azienda. Inizialmente può essere un investimento, però le aziende fanno investimenti tutti i giorni. Un'altra cosa importante, poi finisco perché potrei parlare per ore di questo argomento, però insomma devo controllarmi, è la parte di investimenti etici. nel senso che noi possiamo acquistare qualcosa e diciamo che finisce lì, nel senso che tu hai acquistato qualcosa, adesso è tuo e poi hai la responsabilità di smaltirlo, oppure si possono investire i propri soldi per chi magari ha dei risparmi in azioni, obbligazioni, anche attraverso delle banche. E ci sono delle banche che permettono di investire i propri soldi in maniera etica.
Mi viene da pensare che quindi la parola d'ordine sia sul prezzo, sia sul lato business in questo momento, sia la parola lungo termine. Quindi tu prima hai citato H&M sul concetto di riciclaggio, che ha questa tecnologia, questa macchina, hai parlato. Qual è il confine tra sostenibilità per questi grandi brand di fast fashion e il greenwashing?
Sì, infatti con H&M sicuramente è un'innovazione positiva, però è un po' tipo creo il problema così posso trovare la soluzione e venderti la soluzione. Nel senso, comunque non...
Sono certo come i dentisti che ti consigliano di mangiare le caramelle praticamente.
esatto. E diciamo che siamo in una situazione in cui qualsiasi aiuto serve, nel senso che non faccio la schizzinosa perché H&M fa ricerca in questo campo soltanto perché so che H&M effettivamente è parte del problema. Tuttavia, nonostante io sia molto contenta di queste innovazioni, io non comprerei mai da H&M perché so che sono stati coinvolti in crolli di fabbriche che hanno ucciso migliaia di persone, in tantissime situazioni veramente discutibili, e quindi proprio io non mi trovo con la loro filosofia, e quindi non finanzierò mai assolutamente H&M attraverso l'acquisto di un loro capo. Diciamo che il greenwashing è una pratica sempre più comune perché è anche frutto, diciamo, di un movimento positivo, nel senso che i consumatori sono sempre più sensibili e quindi anche le catene che non c'entrano nulla con la sostenibilità comunque vogliono fare qualcosa per stare, diciamo, restare alla moda. Per loro è un trend il green, quindi magari ti fanno la maglietta con scritto There is no planet B e vai a vedere che è 100% poliestere ed è stata fatta in Bangladesh, quindi magari ci sono delle cose, su cui riflettere. Di base il greenwashing si divide in due strategie principali. La prima è quella di dire t-shirt di cotone biologico, oppure utilizziamo materiali sostenibili, poi vai a vedere l'etichetta, 2% di cotone biologico e 50% di spandex e 8% di qualcos'altro, ed è un gran miscuglio di fibre che in realtà fa più male che bene, perché appunto, come ti dicevo prima, sono più difficili da riciclare. L'altra, diciamo, strategia di comunicazione sostenibile, greenwashing, insomma, questo tipo di strategia di marketing, è quella di parlare sempre al futuro, nel senso il nostro obiettivo è quello di: noi vogliamo diventare un'azienda che, senza fornire numeri, senza fornire obiettivi, senza fornire date, e poi se forniscono date magari entro il 2050 vogliamo ridurre le emissioni del 10%.
Quindi non ci sono timeline, roadmap, è tutto marketing.
No, e se ci sono vengono cancellate nel momento in cui non vengono raggiunte sui siti web, è capitato diverse volte. Cioè bisogna essere sul pezzo, perché comunque queste sono questioni scientifiche e sono questioni etiche molto importanti e coinvolgono le persone, coinvolgono le vita di persone di interi paesi. Quindi la precisione è fondamentale.
Abbiamo parlato di quindi ambiente, business, del prezzo, lavoratori. C'è un modo per invertire questa tendenza di manodopera a basso costo? Perché sarebbe bello dire torniamo come facevamo prima, torniamo al mondo precedente dove producevamo noi, ma semplicemente non si può più, perché non siamo più nel XX secolo ma siamo nel 2020 e è completamente cambiato il panorama politico internazionale. C'è un modo per invertire questa tendenza, oppure c'è un modo sostenibile per poterlo fare anche per i lavoratori? Anche se sono del Bangladesh o del sud-est asiatico?
Dunque, questa è una questione molto complessa e che coinvolge tantissime persone di background differenti, nel senso coinvolge tantissime donne, con l'80% della forza lavoro tessile è femminile, coinvolge tantissimi bambini, veramente troppi bambini, e coinvolge anche tante fabbriche i cui proprietari non sono le aziende di fast fashion. Infatti spesso queste aziende, di queste catene, commissionano a fabbriche esterne la produzione di capi e dicono: noi abbiamo questo budget e vogliamo fare tot capi, arrangiatevi. e ogni anno è più basso, ogni anno questo budget è più basso e la mole aumenta. E quindi spesso le aziende non hanno la responsabilità perché si affidano a fabbriche esterne, per cui dicono, ma non siamo stati noi, è stato il nostro fornitore che ha fatto degli errori. Però il problema è che i fondi sono così pochi che non si possono permettere di controllare le crepe del muro, non si possono permettere di fare orari normali, nel senso che un lavoratore medio in Bangladesh guadagna tipo 60 euro al mese e lavora 12 ore al giorno. E la cosa peggiore è che non puoi neanche dire allora torni a fare il lavoro che facevi prima. Eh no, perché il lavoro che faceva prima era nel settore primario, che è stato totalmente devastato dalla quantità di agenti chimici totalmente tossici che vengono rilasciati nel territorio. Quindi queste persone sono costrette a lavorare in questi posti perché non c'è più un'alternativa. Anche se risolvi il problema del lavoratore tessile, sia comunque una quantità di spreco tessile perché viene creata una collezione veramente a settimana, non sto esagerando, che alla fine anche nel momento in cui magari tratti bene i lavoratori hai un impatto molto forte sul loro ambiente, sull'ambiente che li circonda. Quindi l'ideale sarebbe proprio cambiare il modo in cui noi acquistiamo e il modo e la mole di vestiti che ci viene, che noi richiediamo, perché nel momento in cui richiediamo una maglietta da 30 euro appunto e non di 10 da 3, in quel momento anche queste aziende si adattano. È molto legato alla domanda, perché appunto ogni anno la domanda cambia e ogni anno le strategie cambiano all'interno di un'azienda, quindi deve esserci diciamo un ascolto reciproco tra consumatore e azienda verso un futuro più rispettoso per tutti.
Secondo me la pandemia in questo ha aiutato, perché stando sempre in casa sicuramente uno non si compra un vestito a settimana, uno non ha bisogno di una maglietta diversa ogni settimana, perché la maggior parte delle persone stanno in tuta in casa tutto il giorno. Hai menzionato prima che la generazione Z è la generazione che compra attualmente in modo più sostenibile, sia di seconda mano sia di moda sostenibile, ed è una cosa che avevo trovato anch'io online, magari lo metto in descrizione anche il grafico di cui parlo, la fonte. E se tu dovessi convincere un boomer, uno della generazione X, a comprare sostenibile, cosa gli diresti?
Beh, facilissimo, basta dire che una volta i vestiti erano fatti molto meglio.
giusto, quindi che torna alle origini.
Esatto, bisogna avere una strategia per ogni generazione. Per la generazione Z è guardare la generazione precedente come ci ha rovinato il pianeta, e per la generazione dei boomer è guarda adesso che schifo che è il mondo perché i vestiti sono brutti, ti ricordi quando li faceva la nonna ai bei tempi?
Visto che l'abbiamo detto tutte, allora a quella dei millennials, che comunque non ha la stessa consapevolezza della generazione Z, però sicuramente più di quella dei generazioni X e dei boomers.
Beh, diciamo che i millennials hanno iniziato un po' hanno introdotto la questione ambientale nel discorso pubblico, nel senso che comunque prima dei millennial l'ambiente era una cosa da hippie. Diciamo che la versione dei millennial della sostenibilità è molto glam, è molto tipo compro la cannuccia di acciaio inossidabile con le iniziali perché fa figo, no? Quindi comunque, cioè, Ogni generazione ha reagito un po' a modo suo. Diciamo che secondo me noi Gen Z, perché io appunto nata nel 99 sono Gen Z, abbiamo sfruttato molto ciò che è stato iniziato dai millennial, nel senso che magari adesso li prendiamo in giro. Poi tu sei millennial oltretutto.
Sì, no, infatti te lo sto chiedendo appunto per questo.
Infatti, no, la tua generazione, mi sembra di parlare con mio nonno detta così, però la tua generazione...
Grazie. Mi hai appena ucciso.
Non perché sei vecchio.
Mi hai appena ucciso.
No, però non è un'espressione adatta perché mi sembri un mio coetaneo, quindi dire la tua generazione mi fa strano, capito? Però l'idea è quella che, cioè, appunto, quelli più grandi di noi di un paio di anni hanno comunque iniziato dei processi. Non riesco ad essere seria adesso.
Ti stai arrampicando sui vetri, ma va bene, facciamo finta
di
niente.
No, aspetta, adesso torno seria. Però diciamo che nel momento in cui introduci una problematica nuova, secondo me è normale non essere al 100% super inquadrato, perché stai cercando di capirla mentre la introduci. e questo vale per qualsiasi cosa. Cioè, la Gen Z è nata in un momento in cui queste problematiche erano già molto parte della quotidianità, nel senso che io in quinta elementare ho fatto la recita sulla raccolta differenziata. È parte della nostra quotidianità e siamo cresciuti sapendo che il pianeta non era messo benissimo, era sui libri di scuola, e tutte queste cose sono grazie a una generazione sopra la nostra che comunque ha iniziato questo discorso, a modo suo però l'ha iniziato, e secondo me è stato un ruolo importante. Poi adesso i millennial sono vittime del bullismo da parte di quelli più vecchi e quelli più giovani, quindi comunque non è giusto, perché comunque è stato un ruolo secondo me molto importante. Chiaramente sono generalizzazioni, perché tra i millennial sicuramente c'è gente a cui non frega niente, così come in ogni generazione. Però a livello generale di domanda e di mercato, questi sono stati un po' i trend visti appunto da me in maniera molto informale.
Ma mi fa molto pensare questa cosa che tu hai detto adesso. Noi siamo cresciuti con questi principi, no? Per esempio la raccolta differenziata, e che il mondo non era messo bene. Penso invece che quando ero io in quinta elementare o alle medie si parlava tanto di globalizzazione, del potere della globalizzazione, cosa che invece oggi ci sta quasi tornando indietro, e la pandemia è uno di questi effetti.
Assolutamente.
Io vorrei chiudere qui con te, Francesca, chiedendoti qual è il modo in cui tu cerchi di migliorare, che è con il vestito verde, e appunto di che cosa si tratta e che cos'è.
Allora, il vestito verde è una piattaforma che cerca di semplificare l'acquisto di moda sostenibile, perché io mi sono resa conto di una cosa: i brand sostenibili e virtuosi sono molto interessanti, ma sono anche molto difficili da trovare, perché sono aziende piccole, quindi non è semplice trovare la micro azienda di moda sostenibile sartoriale del lago di non so dove, perché magari non è ben indicizzata su Google o comunque ha 10 follower su Instagram. Quindi il lavoro che ho fatto io è stato, attraverso un gruppo Facebook che si chiama anche quello Il Vestito Verde, raccogliere informazioni, creare dialogo anche sensibilizzando sulla moda sostenibile in lingua italiana. Sono arrivati tantissimi consigli, tantissimi suggerimenti, tantissimi artigiani, hanno tagliato altri artigiani, tantissime aziende grandi sono state nominate, e quindi ho creato un database di brand di moda sostenibile che spediscono in Italia. L'idea è quella appunto di raccogliere tutti i suggerimenti, tutti i brand in un'unica piattaforma, in modo che un consumatore medio non debba fare ore di ricerca per trovare qualcosa di adatto a sé, di adatto ai suoi gusti. Infatti ci sono tutte anche le foto dei vari brand, dei prodotti più venduti, in modo da orientare anche appunto da un punto di vista più stilistico il consumatore medio, perché comunque la moda deve essere anche un piacere, deve essere una cosa che indossiamo volentieri, che ci fa stare bene. E oltre al database sul vestito verde c'è anche una mappa, e questa mappa permette di raccogliere tutti i negozi di moda sostenibile italiani. Adesso siamo arrivati più o meno a 1600 punti vendita, e è divisa per categorie, quindi se una persona cerca moda di seconda mano basta guardare tutti i pallini blu, quelli viola sono quelli vintage, poi ci sono negozi di ecosolidale, ci sono negozi di moda sostenibile, negozi di artigianato e made in Italy, e poi ci sono anche delle sartorie sociali che coinvolgono e assumono persone di categorie fragili, quindi magari donne che hanno subito abusi in casa, oppure persone appena arrivate in Italia che magari non sanno parlare bene la lingua, però sono molto brave a cucire, quindi ci sono anche diversi tipologie di realtà, e quindi questo è un po' il progetto.
Ottimo, e lascio tutti i link in descrizione se volete vederlo, è un ottimo progetto, anche dal mio punto di vista è super. Io chiudo, Francesca, chiedendoti un oggetto sotto i 100 euro che tu consigli di acquistare.
Ah, difficile, difficile. Allora, se devo rimanere sulla moda sostenibile, direi che la cosa più bella che si può comprare sotto i 100 euro è un foulard vintage, che è una cosa un po' da sciura, però, però secondo me sono quelle cose che rispecchiano l'epoca nel design, perché i foulard cambiano tantissimo da epoca ad epoca. Magari un foulard degli anni 60 ha una grafica iconica che ricorda anche l'arte di quel periodo, e quindi secondo me è un oggetto molto interessante da avere anche soltanto da collezione.
Grazie mille, Francesca, per questa bellissima conversazione.
Grazie a te.
A presto.
Ciao.
Se vuoi conoscere il retroscena dell'intervista, le mie considerazioni personali e scoprire più di 50 episodi che ho già registrato in studio con artisti innovatori e visionari, vai sul mio sito internet andreaventurelli.com e iscriviti alla mia newsletter. ti aspetto lì.